Buongiorno. Oggi cominciamo con un nuovo modo per me di fare podcasting, perché ho deciso che lascio quel modo molto strutturato di fare gli episodi e torno alle origini, cioè prendo un articolo e lo commento parlando e raccontando le mie esperienze in merito. Come primo articolo ho deciso di parlare delle newsletter e il titolo, che è poi anche il titolo di questo episodio, è: per la nostra newsletter servono lettori, non solo abbonati. Perché? Perché esiste un problema di fondo. Se noi iniziamo a fare una raccolta di abbonati, rischiamo di avere tutta una serie di contatti con i quali però facciamo fatica a comunicare, perché queste persone il più delle volte vengono attirati attraverso il famoso lead magnet, e queste persone sono lì per quello e non per il sentirci o per sentire il nostro parere o per seguirci perché gli interessa quello che diciamo. Ma io parto dal presupposto che ho deciso di fare questo episodio perché mi metto nei panni di una persona come me che ha i suoi impegni, ha i problemi di famiglia, problemi di lavoro, lavoro tutto il giorno, arrivo, sono stanco e ho nella mia testolina l'idea di voler creare una community. Non è semplice, è un percorso lungo, ho fatto tanti anni di podcasting proprio solo esclusivamente per passione, senza spingere appunto sulla creazione della community, ma oggi invece voglio andare in quella direzione lì. Perciò quello che credo sia importantissimo è quello di stare attento a chi metto, ecco, dentro a questa newsletter, perché ho l'impressione che non sia molto importante la quantità di contatti, ma sia molto importante la qualità. E questo penso sia un problema un po' di tutti, perché già facciamo, come ho detto, fatica a seguire i nostri progetti perché abbiamo tutta la giornata piena di cose, quando non dobbiamo lavorare abbiamo magari degli impegni familiari oppure degli impegni per altre cose, insomma viviamo in un mondo abbastanza caotico. Perciò quando facciamo le cose cerchiamo di farle bene. Volevo partire da questo bell'articolo che qui è linkato, nell'articolo linkato, e che parla prima di tutto che parla di vari problemi. Il primo problema che affronta è il problema del numero eccessivo di newsletter, che oggi è un problema enorme perché 20 anni fa o 15 anni fa che fosse, tutti andavano in quella direzione lì, la newsletter. E tutti volevano far crescere la newsletter perché era l'unico modo di mettersi in contatto con le persone. Arrivano i social, le persone scordando che, o meglio, non scordando, non avendo ancora capito il senso di che ha un algoritmo all'interno di un social, pensavano che quello fosse l'Eldorado. Per un certo periodo è anche stato. Ma perché? Perché questo comodava a chi gestiva appunto i social. Ma avere un algoritmo è come avere un collo di bottiglia, qualcosa che se ti va di culo ti avvantaggia, ma poi con il tempo diventa veramente un problema diventa che se si vuole continuare a crescere o a comunicare con le persone, con i propri abbonati, bisogna sostanzialmente pagare. Perché? Perché queste grosse aziende non vivono di aria, ma devono guadagnare dei soldi per rendere conto ai loro investitori. Quindi, siccome siamo entrati ormai in quest'ottica, per fortuna, le persone stanno tornando indietro, stanno tornando nelle newsletter, è che c'è una controesplosione, appunto, di una nuova esplosione di questo fenomeno. Ma qual è il problema? In questo articolo è spiegato bene. Le persone che prima si iscrivevano a una newsletter, ora si iscrivono a 20. Sacrosanto. Le persone che non si sono mai iscritte alle newsletter, ora si iscrivono a 5 newsletter. E è tutto in proporzione. E 4 di queste persone non si rendono nemmeno conto di essere iscritti alla newsletter, perché l'hanno fatto solo perché era suggerita da un pop-up che è comparso nel momento in cui si sono iscritti alla newsletter che in realtà veramente gli interessava. Perciò l'asticella, e questo è, diciamo, è il grosso problema di acquisire abbonati e non lettori. Ma se noi vogliamo invertire questa tendenza, dobbiamo ricordarci una cosa: che l'asticella per acquisire un lettore di newsletter, però, è significativamente, ce l'ho fatta a dirlo, più alta dell'asticella per ottenere un abbonato. Perché anche i drogati delle newsletter in genere considerano solo un paio di letture obbligate. Anche questo, o meglio, non è che anche questo è un problema, è la realtà. Ci sono persone che si iscrivono a 50 newsletter, le ricevono all'interno della mail e guardano quelle 2, 3, 1, 4, qualcuno ne guarda 5, ma come è scritto qui, le contiamo sulle dita di una mano. Perciò il problema o il consiglio che c'è all'interno di questo articolo è un consiglio molto semplice, non facile da perseguire, però piuttosto semplice. Ciò significa che per acquisire un lettore di newsletter devi diventare una delle loro 3 newsletter preferite. Per fare ciò, riduci la nicchia fino al punto in cui la tua newsletter diventa una lettera obbligata per un pubblico specifico. Non ristretto, ma specifico. È questo. Se noi andiamo a colpire la massa per cercare di recuperare dei contatti e quindi recuperare degli abbonati, ci dimentichiamo della cosa più importante, e cioè quella della specificità delle persone con le quali comunichiamo. Per esempio, io ho deciso di creare un progetto che si chiama 50+, reinventarsi a 50 anni con l'aiuto della tecnologia. Un podcast, una newsletter, insomma tutta una serie di contenuti, anche di video, dedicati a persone di una cinquantina d'anni che hanno il problema che vogliono far fruttare le proprie competenze e soprattutto vogliono reinventarsi in modo da poter seguire o sfruttare anche le proprie passioni. Ma non è dedicato ai ventenni, trentenni, a quarantenni, è dedicato a cinquantenni. Perché? Perché noi cinquantenni abbiamo, o meglio, io in quanto cinquantenne mi rendo conto che non la penso come quando avevo 40 anni o 30, la penso in modo diverso, ma ho anche una vita diversa, una consapevolezza diversa, e ho con il tempo ho acquisito delle conoscenze, ho acquisito delle cose che mi hanno fatto crescere anche rispetto alle mie passioni e alle mie competenze, e che oggi mi sento in grado di sfruttare. Questi consigli è ovvio che possono valere per una persona che ha anche 30 anni, ma credo che muoversi in modo come è scritto qui, in modo specifico, è molto importante, perché diventa più facile usare le parole, perché diventa più facile fare degli esempi che possono essere condivisi, e diventa più semplice anche per me che sto parlando e avere davanti agli occhi il prototipo, diciamo, della persona con la quale sto comunicando. Quindi non ho una pletora di persone, ma ho un soggetto molto specifico che poi ha i miei stessi problemi. Ma cosa dobbiamo fare sostanzialmente per riuscire a raggiungere questo obiettivo? Il problema è di affidare la crescita delle newsletter ai lead magnet. Se non sapete cosa sono i lead magnet sono quelle cose che noi diamo in omaggio alle persone in cambio dell'iscrizione alla newsletter. In pratica, mi iscrivo una newsletter, metto la newsletter, perché? Perché in regalo tu mi dici che mi dai un video, mi dai un PDF, mi dai un ebook, mi dai qualcosa. E allora io lo metto e ricevo in cambio questo. Come è scritto nell'articolo, i lead magnet sono dannosi per le newsletter. Per perché attirano le persone che vogliono il contenuto in regalo, ma non la newsletter. Tanto che la maggior parte delle persone che io conosco, quando si iscrivono alla newsletter, non si iscrivono con la loro newsletter, ma fanno una mail temporanea, si iscrivono, si scaricano il loro bel contenuto e poi quella mail sparisce, perché è un'email che poi va a morire. Il problema è che quando noi abbiamo raccolto 100.000 nomi in modo abbastanza veloce, molti di questi saranno appunto composti da persone che mettono delle mail inventate, ma lo si può fare anche banalmente con una Gmail. Gmail si sa benissimo che si possono mettere anche se io ho giorgiodonadini@gmail.com, se io metto spam giorgiodonadini@gmail.com, faccio un bel filtro con scritto ogni volta che ricevi una risposta su questa mail qui, mandala direttamente nello spam, quindi non le vedo nemmeno, vanno anzi nel cestino, neanche nello spam, proprio eliminale, non le voglio nemmeno vedere nella cartella dello spam, butta via tutto. Quindi è un problema questo, ed è un problema enorme, è un problema che è stato sottovalutato. Perché? Perché negli anni siamo andati avanti così, con il consiglio del guru della situazione che diceva: butta fuori, prendi un PDF, anzi fai la furbata, prendi un PDF che non dice assolutamente niente, tanto non ti interessa che ti dica qualcosa, perché la persona lo riceve solo ed esclusivamente perché vuole quello, quindi lascia stare. Là ci metti una bella pappardella inutile con un link dove magari può comprare un corso a 60, 80, 100, 200 euro. Questa è la realtà del lead magnet, se deve essere usato nel modo corretto, in modalità guru, raccogli contatti. Ma c'è un consiglio in tutto questo, qualcosa che può renderci un po' meno guru e un pochino più persone affidabili. Ed è di prendere atto di una cosa, e sempre qua attorno alla citazione. Se il tuo lead magnet è prezioso come affermi, dovresti renderlo disponibile nel modo più semplice possibile per le persone. Non dovresti nasconderlo dietro un paywall via email. Ho mantenuto la parola paywall perché il paywall magari si intende il pagamento, ma è anche il paywall, io lo intendo anche semplicemente come uno scambio, perché sembra che io tramite un'email e ti do una cosa in omaggio, sia in omaggio, non lo è, perché c'è uno scambio. Tu mi dai la mail e io ti do il contenuto. Gratuito è perché non c'è uno scambio di denaro, ma di gratis non c'è nulla. Tu mi metti nella condizione di poter comunicare con te e io ti do quello che vuoi. Ovviamente questo comporta che dall'altra parte si sentono in diritto, visto che non ci conoscono, visto che non è che si iscrivono alla newsletter perché ci stimano, perché ci conoscono, perché sono incuriositi dei nostri contenuti. No, molto semplicemente si iscrivono alla newsletter per avere quello. Quindi si sentono autorizzati a usare appunto queste mail temporanee, ricevere il contenuto e mandare tutto a quel paese. Quindi, come ho detto, non dovremmo nascondere, no? Se veramente pensiamo che quello che abbiamo fatto è veramente, veramente un cazzo di utile, non dobbiamo nasconderlo dietro a uno scambio di mail. Ma a questo punto la domanda che uno fa, sì, grazie, quindi io creo il contenuto, lo metto in regalo, è bello, molto interessante, bella teoria, l'etica di questo discorso è una grandissima figata, Giorgio, ma sei scemo? Quindi io faccio il contenuto, lo regalo, fine a se stesso, grazie. Quindi è andata che è così, nel senso che ho lavorato per il cavolo, volevo dire un'altra cosa, ma dire cavolo non è così, è una questione di fare le cose seriamente, è la questione di fare le cose di fare cose veramente fatte bene e utili per chi poi ne fruisce, perché è l'utilità o il vantaggio che ne ricava la persona che fa tutta la differenza nel mondo. Lavorare con quello che io adesso andrò a dire è una presa di coscienza, ma anche una presa di responsabilità, Perché dobbiamo imparare che quello che diamo fuori deve essere veramente importante, veramente utile e deve veramente servire all'altra persona. E deve essere fatto bene. Perché? Perché qui c'è la soluzione. Se, e sempre vado sempre per citazioni, se lo rendi disponibile gratuitamente e promuovi la tua newsletter al suo interno, ti ritroverai con più persone che lo vedono, più persone che si iscrivono alla tua newsletter e in definitiva più lettori. Perché? Perché se io faccio un contenuto veramente bello e interessante, cosa succede? Che l'altra persona dice: guarda che figata, bravo questo, ha fatto una cosa veramente utile, non ci avevo pensato a quello che ha detto, porca miseria, ed era così banale, è una persona che mi incuriosisce, ha una competenza che io non ho e che mi può essere veramente utile, soprattutto è meglio che lo seguo, perché lui mette a disposizione queste cose gratuitamente. E quindi quando mi arrivano le mail, non arriva la solita mail del cazzone di turno che io vedo e dico: madonna, perché mi sono iscritto? Oppure non la vedo proprio. Ma no, dico: bene, è arrivata la mail di Giorgio, vediamo cosa ha da dirmi, vediamo che consiglio mi dà, vediamo su cosa mi fa pensare. Ok? Se la persona arriva a fare questo ragionamento, all'interno di quel contenuto ci sarà l'iscrizione alla newsletter, si iscriverà, lo farà volontariamente perché prima gli ho regalato il contenuto, poi lui volontariamente si è iscritto, saprà che sarà andato a iscriversi a quella newsletter perché lo voleva, e dopo, quando riceverà la mail, la riceverà volontariamente, quindi senza il bisogno di dire: ricevo questa mail perché bla bla bla, quel discorso che ho già fatto prima, non lo ripeto perché altrimenti già così vi rompo le scatole abbastanza. No, lo riceverà perché? Perché ha deciso di mettere la mail sua, vera, reale, certificata dentro al dove si mette la mail, non mi viene la parola, dentro al form della mail, ha dato invio e riceverà la mail. Quando la riceve ne sarà contento. Il problema sta tutto lì. Bisogna fare un vero e proprio cambio di paradigma. Non dobbiamo cercare di raggiungere una montagna di iscritti. Dobbiamo cercare di raggiungere le persone e fare in modo che diventino lettori della nostra mail. Bene, con questo ho detto tutto. Volevo andare breve, ma mi sa che anche oggi siamo andati belli lunghi. E come sempre, sotto in descrizione all'episodio, se volete, c'è la possibilità di fare una donazione, e le donazioni mi serviranno per dare un po' di visibilità a questo povero progetto. Ragazzi, buona giornata, arrivederci.